Allora, abbiamo il direttore De Paola. Direttore, ci sei?
Sì, oh. Ciao caro, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Aspettavo, direttore, buongiorno a te. Aspetta, poi la settimana prossima faremo quella cosa insieme al professor De Frede, ma io aspettavo questo momento con un piacere enorme. Allora io ti farò un'unica domanda che è enorme, lunghissima, poi mi taccio e ti faccio parlare perché veramente non se ne può più. Allora, estrema sintesi delle puntate precedenti. Stiamo parlando ancora di un'udienza, quella sulla Juventus, sul caso Prisma, che però è diventato caso Juventus, spostata al 10, e sappiamo perché. Il 19 ci sarà la famosa, invece, arbitrato del CONI, davanti al quale si deciderà se dare o non dare questi 15 punti di penalità alla Juventus, cioè sono stati già dati e scontati praticamente, ma potrebbero non essere più dati e quindi tolti. Contestualmente ieri arriva una nota della FIFA che dice che attenzione, quello che viene deciso dalla FIGC vale anche a livello globale, quindi Paratici di fatto non può più lavorare al Tottenham. Il Tottenham cade dal pelo, si sveglia e dice scusatemi, ma intanto mi sbaglio o non mi sbaglio che il 19 ci dovrebbe essere la risposta della Juventus, che fino adesso non ha avuto con i suoi, tra l'altro, dipendenti possibilità, ha avuto possibilità di difendersi, già questa è un'anomalia, quindi potrebbero togliere quei punti e quindi invalidare quella sentenza, e quindi di fatto poi che cosa facciamo con Paratici? Lo riprendiamo al lavoro? Come funziona in Italia? E purtroppo in Italia stiamo scoprendo nel mondo come funziona. Contestualmente, nel frattempo, tra un ricorso al TAR e l'altro, perché evidentemente i club, le società si stanno rendendo conto che la giustizia sportiva, nel suo voler ribadire la propria autonomia, si prende la decisione di scegliere quello che vuole, calpestando quello che invece sancisce uno stato di diritto e la Costituzione. Che cosa succede? Che arriva una nuova sconfitta. Tralascio il processo Trentalangi, altrimenti mi dilungo ancora di più, però è successo un caos anche là, che tu sai molto bene, direttore. Però è arrivata la nuova sconfitta della FIGC al TAR, perché entro 30 giorni la FIGC e Gravina dovrà consegnare a Blue Sky il dossier di compravendita del Milan, che fino ad oggi aveva tenuto segretato, no? Le carte segretate, così come era segretata quella documentazione che alla Juventus non è voluta non è stata data, ragion per cui si è rivolti al Consiglio di Stato, dalla quale stiamo aspettando ancora una risposta, ma che se dovesse dire quella carta la devi dare, sarà l'ennesima sconfitta contro il TAR, cioè Tribunale Amministrativo, cioè Giustizia Ordinaria. In tutto ciò ha giocato la nazionale tra più ombre che luci, perché evidentemente se non funziona un sistema non funziona tutto. Io mi taccio, direttore, a te.
Beh, guarda, è tanta roba, e noi dobbiamo comunque farci capire dall'ascoltatore. Per farci capire dall'ascoltatore dobbiamo dire con molta semplicità che è in atto, diciamo, a livello europeo una sorta di regolamento di conti fra Schäferin e le grandi squadre che in qualche modo si erano opposti alla Superlega. Superlega di cui Schäferin ha capito ben poco, perché sicuramente sarà stata presentata male, però da parte di Schäferin non c'è stata nessuna volontà di capire il grido d'allarme dei grandi club dovuti a un eccesso di esposizione finanziaria, ma non perché i grandi club siano stupidi, per il semplice motivo che ci sono delle variabili e delle varianti nel calcio mondiale. Lo abbiamo visto in Qatar, che ha imposto un mondiale assurdo d'inverno, come lo stiamo vedendo nei club grandi come PSG e il City, in cui ci sono delle diseguaglianze economiche spaventose, perché nessuno dice che Barcellona, Real Madrid o Juventus siano dei club ricchi, per carità, ma questi qua hanno dei fondi sovrani amministrati da stati, quindi sono degli stati dietro che hanno interesse, lo abbiamo visto anche con lo scandalo che c'è stato all'Unione Europea, hanno interesse a favorire, diciamo anche con delle mazzette clamorosamente si è visto, i propri interessi, scusate il gioco di parole. Allora come fai a batterti contro una cosa del genere? Chiaramente promuovendo un'alternativa all'UEFA, che invece a sua volta si è affidata completamente agli sceicchi, quindi creando, e non solo, ma anche la FIFA nella rinomina diciamo di Blatter, come dire, ci fa comprendere che questo è un mondo molto oscuro, quello del calcio, sia a livello europeo e sia a livello mondiale. E allora mi sembra doveroso che, per quanto possa essere stata, come dire, un'azione un po' forzata, un po' spiegata male, eccetera, ma il calcio deve trovare un'alternativa. Se diciamo, anche un presidente come De Laurentiis, che in qualche modo è sempre stato, come dire, antagonista dei grandi club, eccetera, eccetera, ha ammesso che, diciamo, tre coppe, sì, come la Conference League, che diciamo, vi siete dimenticati o non vi siete dimenticati, ma passa dalla testa delle persone, non gli frega niente, o perlomeno è relativa. E di fronte invece a una Unione Europea che c'è e che avrebbe, diciamo, un approdo naturale in un campionato europeo, anziché, diciamo, in un, come dire, un frastagliamento delle competizioni europee, beh, insomma, tutto questo richiede riforme, richiede cambiamenti. E tradotto poi in Italia, noi stiamo assistendo a un presidente federale che è assolutamente succube, o perlomeno, come dire, in qualche modo che gli ordinano di procedere su certe cose, e lui accetta di buon grado, dimenticandosi che il movimento calcistico italiano si regge attorno ai tre grandi club principalmente. Altrimenti andate a vedere gli ascolti, qua bisogna evitare di essere ipocriti,
sì,
vedere
sì,
gli
ascolti, bravo,
delle certo. partite. E se non ci sono Juventus, Milan e Inter, l'interesse è veramente bassissimo.
Molto, molto
allora
basso.
Allora dico, se ci sono questi interessi, beh, anche il calcio italiano nella figura di Gravina, non dico dovrebbe tutelarli, ma non dovrebbe in qualche modo accanirsi con degli atteggiamenti che sono quasi di ostruzionismo. Lo abbiamo visto per la carta della Covisoc, del TAR, dell'intervento del TAR, lo stiamo vedendo per la nazionale, lo stiamo vedendo per la copertura su Mancini, per l'eliminazione dal mondiale, per la mancanza in qualche modo anche di serietà di fronte a certi risultati. Quindi la Juventus si sta battendo, devo dire la verità, giustamente, in tutte le maniere possibili, in tutte le sedi possibili, perché anche qui un altro grande equivoco. Il calcio si basa su un'attività commerciale, e l'attività commerciale per alcune, come l'evento, si traduce anche in un'attività in borsa. Allora perché la giustizia sportiva deve essere così rapida? Perché se ragioniamo della giustizia sportiva 30 anni fa, va bene, ma adesso, dopo la legge Melandri, dopo i fini di lucro, le società, eccetera, eccetera, c'è un'esposizione finanziaria che è fondamentale, importante, che determina anche la quarta, la quinta industria italiana, che è il nostro calcio. E tutto questo non può, anzi si scontra con una giustizia sportiva sommaria, rapida, scioccamente rapida, anche invocata dallo stesso Malagò. Mi dispiace, che questa qui è un altro errore colossale. Il calcio non ha bisogno di una giustizia sportiva rapida, il calcio ha bisogno, come tutte le attività, di una giustizia sportiva seria, che è cosa molto differente da una giustizia sportiva rapida. Per cui, se andiamo sul caso delle plusvalenze, in Italia ancora non esiste una condanna, non esiste ancora una legge che condanni le plusvalenze, persino quelle fittizie, a meno che non vengano ammesse, scoperte, vediamo in che modo vengono scoperte, perché devono essere anche atti ammissibili. Per cui, tornando alla Juve, la Juve fa benissimo ad attaccarsi al formalismo, alle prove non raccolte in un determinato periodo di tempo, alla mancata giustificazione sulle motivazioni della squalifica della Juventus. Quindi io arrivo poi alla determinazione, sì, anche qui deve essere un concetto chiaro per l'ascoltatore, che se il terzo grado di giudizio dovesse ribaltare ulteriormente la sentenza della Corte d'Appello, Gravina non ha scampo, si deve dimettere, perché la sua è una gestione totalmente fallimentare, perché non si può assistere, dopo una sua riforma, una riforma che ha fatto Gravina, di una semplificazione degli organi disciplinari del calcio, che erano passati da 4 gradi a 3 gradi di giudizio, vedere ed assistere continuativamente a sentenze che vengono ribaltate di grado di giudizio in grado di giudizio. Lo abbiamo visto durante la pandemia, per la vicenda fra il Napoli e la Juventus. Primo grado una sentenza, secondo grado una sentenza, terzo grado un'altra sentenza, con l'intervento delle ASL, diciamo, della regione Campania. Adesso anche in questo caso potremmo assistere a un ribaltamento, ma anche se fosse un'attenuazione della sentenza di secondo grado, anche in questo caso Gravina deve prendere atto che non si può in qualche modo rimanere al proprio posto dopo aver assistito al decadimento della nostra nazionale, alla mancanza di riforme a tutti i livelli dei campionati, ha uno scadimento della giustizia sportiva a questo livello, tenendo presente che i vari procuratori federali che si sono alternati hanno una logica di elezione che è molto oscura. Io ricordo un ex prefetto, amico anche di Lotito, che è stato procuratore federale, e c'è stata una federazione italiana che è stata dominata per un certo periodo di tempo da Lotito, Tavecchio, e con il grande crack di un allenatore che non aveva alcuna esperienza internazionale come Ventura. Insomma, ne stiamo assistendo di ogni tipo a livello federale, e quindi io trovo legittimo che un club che fa investimenti, che fa aumenti di capitale per 700 milioni, che mette denaro e non ne guadagna, perché ce ne sono ci sono club che guadagnano dal calcio e club che ci rimettono soldi proprio perché lo considerano un bene di famiglia storico di 100 anni.
Poi,
per questi che ci rimettono i soldi, devo dire, bisogna avere una tutela.
Oh.
Ci deve essere una tutela.
Su quello che sta dicendo arriva una riflessione / domanda di un ascoltatore che però... io non attacco, no? Però voglio semplicemente dire a Enrico da Napoli, il quale poi puntualmente porta in alto la sua bandiera, eccetera, che magari in questa nuova... siamo nel 2023, ok? Proviamo per una volta a mettere da parte, quando le persone ascoltano le ragioni di tifo, posare le bandiere, le sciarpe, non farsi inquinare dalle tante sciocchezze che purtroppo tanti colleghi locali raccontano, e provare ad aprirsi e ragionare con la propria testa. Perché Enrico da Napoli dice: quindi per il direttore questi tre club sono autorizzati a fare qualsiasi nefandezza. Qual è la nefandezza nel voler cercare di costruire un modello alternativo sportivo europeo a cospetto di una istituzione come l'UEFA, che praticamente sta agendo da monopolio, pur non avendo il diritto di agire da monopolio, e cercando in tutti i modi di impedire che queste tre squadre possano proporre un progetto nuovo? Quale sarebbe la nefandezza nelle plusvalenze che non sono normate? No, perché qualche collega anche da Milano ha scritto stamattina: ma allora se la Juventus crede che sia tutta una farsa, perché non si è difesa invece di cercare vizi di forma? Beh, forse perché non le hanno dato ancora modo di difendersi, visto che hanno dato 15 punti arbitrari, ancora non hanno dato alla Juventus la possibilità di difendersi davanti a quello che è già di per sé come accusa un vizio di forma, visto che le plusvalenze non costituiscono reato, no direttore? Ma giusto per far chiarezza.
No, non solo costituiscono reato, ma bisogna vedere, diciamo, per quanto arriverà, io perché poi mi fermo davanti alle sentenze, no? Lo feci
certo.
Per quanto riguardava Calciopoli, presi delle distanze dagli allora dirigenti della Juventus, quindi non è vero che noi giornalisti non prendiamo atto della realtà, ne prendiamo atto, però, ribadisco, una giustizia sommaria non fa bene a nessuno. Se le plusvalenze, anche quelle fittizie, perché sono decise da due persone, non costituiscono reato, ma perché la giustizia sportiva invece le deve punire? Cioè, questo qualcuno lo deve spiegare. E poi un'altra cosa a questi, diciamo, che in qualche modo sembrano delle, come dire, verginelle immacolate, vorrei ricordare che molti amici dell'ascoltatore avevano criticato De Laurentiis, che diciamo prima di questa stagione non aveva fatto delle campagne acquisti importanti. Vorrei sottacere, o perlomeno non ricordare, gli epiteti rivolti da alcuni tifosi al proprio presidente, proprio perché mostrava il braccino corto. Quando invece c'è una società che spende, espande anche oltre le proprie possibilità, fa per generosità e per rispetto del proprio pubblico, perché non bisogna tenerne conto? Io vorrei capirla questa cosa, cioè capire perché bisogna in qualche modo proteggere coloro che sanno fare benissimo i propri affari. Lasciamo stare le gestioni oculate, lasciamole stare, perché se un imprenditore si mette nel calcio e ci guadagna, evidentemente con bravura, con rispetto, bravura, vede una fonte di introiti, di reddito nel calcio.
Certo.
E l'imprenditore invece che ci rimette soldi, lo fa per generosità. Ricordiamo i tanti presidenti che sono quasi falliti per generosità, uno su tutti i sensi della Roma, per generosità nei confronti del proprio club. Questi no, vanno messi all'indice perché non si sono attenuti alle regole.
Sì.
Ma perché, scusatemi, ma il fatto di poter spendere anche oltre le proprie possibilità in qualche modo vuol dire andare per forza contro le regole, o dimostra generosità nei confronti di un movimento calcistico che piace poi a tutti quanti noi e noi tifosi che esortiamo sempre il presidente a non essere diciamo troppo avaro nei confronti del mercato da fare per la propria squadra. Dobbiamo uscire da questa ipocrisia. Certo. Ecco, lo ricorda il nostro lettore, questa che lui denuncia è una sua ipocrisia, proprio sua, personale. Quindi tutti quelli che portano avanti questi ragionamenti sono ipocriti.
E io sono d'accordo.
Gli va detto. Non è che adesso c'è un presidente e una società che sono illuminati e gli altri invece sono sporchi. Non è così.
Sì, sì.
Perché ricorda questo stesso sposo, quello che i suoi diciamo amici, i suoi
referenti, chiamiamoli così,
insomma in qualche modo criticavano e rifacciavano al proprio presidente a inizio stagione.
Esatto.
Quella lì che cos'è? Cioè ci sono filmati,
esatto.
Sono filmati durante il ritiro che c'è stato
fuori dal
Napoli,
dentista,
la critica a De Laurentiis, la critica a Spalletti. Non è tutt'oro quello che luccica. Adesso va tutto benissimo. Una riforma economica si è tramutata in un trionfo, si sta tramutando in un trionfo, va benissimo. Ma diciamo calmi i tifosi, quando in qualche modo vogliono scendere in campo per fare la morale agli altri, la facessero prima in casa loro e a loro stessi la morale.
Tra l'altro, e chiudiamo con questa riflessione, allora, perché poi vedi c'è tifoso e tifoso che ragiona con la propria testa e tifoso che invece ragiona in maniera, mi dispiace dirlo, la parola esiste, non è un'offesa, non prendetela come un'offesa, ottusa. Ottusa è quando uno guarda in un'unica direzione e non si apre a più direzioni. Francesco da Latina scrive, articolo 533 codice penale, immagino, il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. Io, da interista sfegatato, dice Francesco da Latina, ne potrei trarre solo vantaggio che la Juve venga penalizzata, ma la giustizia è un'altra cosa. A me piace quando la gente ragiona così. Oltretutto, direttore, adesso invece di cercare di accorciare i tempi, si sta cercando di dilatarli aggiungendo un altro capo di accusa, la partnership o PASH, come hanno deciso di chiamarla. Ma non è un valore anche fino adesso la partnership? Cioè, non ci sono sempre state società che magari tra di loro dialogavano amabilmente, si scambiavano giocatori ovviamente pagandoli? Non è esistita fino adesso, esiste ancora una proprietà che ha due squadre, De Laurentiis stanno anche il Bari, lo Tito ha avuto la Salernitana che per un periodo ha avuto contestualmente anche nella stessa serie. Quello non è un problema, cioè io proprio questo non riesco a capire, direttore. Se è un processo a una squadra e quindi è diventato una battaglia verso una squadra, allora lo dicessero. Se invece si vuole cambiare il calcio, si vuole cambiare qualche cosa, allora si sta affrontando tutto in maniera perlomeno lunatica e schizofrenica, mi verrebbe da dire, direttore.
No, ma io, guarda, io a coloro che diciamo avanzano anche a livello, come dire, di vertici calcistici queste obiezioni, io dico una cosa. Ma eliminiamo dal calcio nazionale Milan, Inter e Juve e vediamo quello che succede.
Esatto.
Cioè, eliminiamo queste squadre. Oltretutto posso dire una cosa, il campionato italiano, se si eliminassero queste squadre, potrebbe in qualche modo avere una propria vivacità, perché sicuramente senza Milan, Inter e Juve non si avrebbe quel dominio, diciamo, al vertice che è durato 21 anni, adesso è il primo anno dopo 21 ed è il periodo più lungo della storia in cui ci può essere un'alternanza alle tre grandi che ho citato. Chiaramente poi andiamo a vedere gli ascolti, andiamo a vedere l'audience, andiamo a vedere tutto quello che riguarda questo calcio. Allora io dico, o il pacchetto calcio lo si vede nel suo insieme e si capiscono le logiche, si ragiona come ha ragionato di recente questo tifoso che anche vede nell'antagonista Juventus, come dire, un rivale, non un nemico, un rivale, ma la partecipazione, ciò che rende gustoso lo scudetto del Napoli è aver battuto le grandi squadre, no? Aver battuto l'Inter, il Milan, la Juventus è un discorso a parte per la penalizzazione che ha avuto, ma è questo il divertimento del calcio, non l'odio. Avere, come dire, un antagonista, riuscirlo a battere e poi, come dire, fregiarsi del titolo, e questa è la bellezza dello sport, del calcio in assoluto, non lo schiacciamento, l'offesa, proprio il rancore nei confronti di coloro che invece praticano il calcio popolare, perché ribadisco, il calcio popolare è questo, perché si può dibattere quanto si vuole sui bacini di tifosi, ma se noi eliminiamo le tre grandi squadre dal calcio, eliminiamo l'80% del calcio.
Esatto.
Eliminiamo l'80% dei tifosi, eliminiamo l'80% degli introiti ed eliminiamo chiaramente, abbassiamo moltissimo la quota di quella che è la quarta o quinta industria del nostro paese. Quindi prendiamone atto che questo è un bene che in qualche modo all'interno chiaramente del rispetto delle leggi, nessuno sta dicendo non bisogna rispettare le leggi o le regole, ma bisogna anche capire quali sono le difficoltà, i momenti di difficoltà per tutte.
Poi dice Enrico, è la chiosa così e chiudiamo così, il direttore dice quindi debiti per tutti, amico mio. Non esiste, credo, un'azienda che non abbia debiti, anche il Napoli ha qualche debito, ma i debiti li fanno, si chiamano rischi d'impresa. Le aziende non possono mai chiudere pari pari. Oltretutto, tu più vuoi crescere, più ti assumi dei rischi. Chiaramente il debito lo devi ripagare. L'Inter lo sta pagando negli anni con il bond e spera di arrivare fino al 2027 con i bond, da bond a bond a bond, perché magari nel 2027 dice finalmente mi fanno fare lo stadio di proprietà, magari lì in camera qualcosa di soldi e riesco a pianare i debiti così. Altri vendono giocatori. Altri acquistano giocatori ma magari non hanno quella potenza di spesa e ci inseriscono tre ragazzi che non sono mai andati a giocare in quella squadra e restano nei campionati di eccellenza in Campania. Insomma, non credere, ecco, io l'idea del Verginello, come diceva l'editore, come diceva il direttore De Paola, non condivido. E soprattutto i debiti si rischiano di farli, cioè ci sono le società vivono di debiti che poi si portano dietro negli anni perché devono comunque investire, ma allo stesso tempo li tengono d'occhio per fare in modo che ci sia comunque un bilancio fondamentalmente sano, no direttore?
Ma non solo, ma devo dirti la verità, è chiaro che anche i grandi fondi, i grandi proprietari di club importanti come Zang eccetera, è certo che hanno un ritorno di immagine dall'avere una grande squadra di proprietà, ma sono costretti a investire in qualche modo, sono costretti a cercare anche altri introiti che sono quelli derivanti anche da investimenti immobiliari che in Italia è impossibile fare sugli stadi, è impossibile fare attorno agli stadi. Ci sono due o tre esempi in assoluto, ma non c'è una riforma anche qui del nostro calcio, anche qui imputabile ai vertici del nostro calcio, che in qualche modo realmente investa negli immobili, negli stadi, in quelle attività che hanno reso la Premier un qualche cosa di assolutamente esclusivo. Quattro volte il movimento che abbiamo noi in Italia come diritti TV lo ha la Premier, anche di più, cinque volte. Perché siamo scivolati nelle classifiche? Perché purtroppo, non si è seguita più quella locomotiva principale del nostro calcio. E il potere è passato, questo anche gli ascoltatori lo sanno, lo devono sapere, a coloro che in qualche modo hanno amministrato considerando la squadra di calcio un orticello di famiglia. Quando faccio il nome di Lotito non è che svelo chissà quale mistero. Gestire così le società ci sta, però ribadisco, non è mai una gestione di grande respiro. Quella del Napoli di quest'anno è sicuramente una cosa miracolosa, bellissima, ma qualcuno può dirmi se era preventivabile a inizio stagione? A inizio stagione questo
assolutamente
è stato
no.
da tutti come un ridimensionamento, è stato visto da tutti come un ridimensionamento e c'era c'erano delle dichiarazioni di facciata in cui si dicevano va bene, faremo di tutto per puntare allo scudetto. Ma si è abbassato il monte ingaggi, sono partiti giocatori fondamentali nella scorsa stagione e quest'anno, grazie a uno strepitoso Spalletti, il Napoli ha trovato la quadra. Ma non mi spiega che questa è programmazione.
No, assolutamente. Perfetto come sempre, direttore, abbiamo sintetizzato al massimo un argomento estremamente complesso. Grazie come sempre e un abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
Saluto a tutti, grazie.